Oggi parliamo di...
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Con questa nostra puntata di Oggi parliamo di libri, usciamo, diciamo, finalmente dal Medioevo. Peraltro, come vi ho raccontato, abbiamo condensato quasi 10 secoli di storia in appena 2 puntate, per cui siamo avanzati, potremmo dire, con gli stivali alle 7 leghe. Oggi ci imbattiamo in una commedia scritta nel 1512 da Niccolò Machiavelli, La Mandragola. Allora, prima di raccontarvi qualcosa della Mandragola, vorrei un attimo coordinarci, darci dei punti di riferimento e anche riprendere un po' questo discorso dell'uscita al Medioevo. Allora, 1516 vuol dire che l'America è stata scoperta da appena 20 anni, vuol dire che ci sono le prime stampe di libri, insomma la stampa è già non più in fasce propriamente, ma comincia a svilupparsi come una scoperta che rivoluzionerà la vita sociale. Costantinopoli è caduta appena 60 anni prima, per cui si è chiuso, ecco, l'ultima esperienza dell'impero romano. Sotto molti punti di vista siamo insomma in un'epoca totalmente nuova, e all'ingresso in questa epoca troviamo appunto la Mandragola. Ora, noi sappiamo che durante il Medioevo si è continuato a fare teatro, ma si è continuato, come abbiamo detto, a fare teatro in una maniera piuttosto diversa da quella che era tipica dell'epoca classica dei greci e dei romani. Per alcuni aspetti abbiamo parlato nelle scorse puntate di una eclisse del teatro e abbiamo anche detto come questo sia sopravvissuto in forme che noi oggi con la nostra sensibilità forse tendiamo a trovare improprie, come i drammi sacri, le drammatizzazioni delle liturgie e una serie di altre rappresentazioni un po' strane per il nostro gusto e anche per la loro collocazione sociale, che poi al di là di questo avevano certamente una struttura probabilmente piuttosto semplice, tant'è vero che noi non troviamo se non poche tracce scritte, per cui è probabile che avessero dei canovacci ma non delle vere e proprie stesure teatrali. Ora, sarebbe lecito, sappiamo anche naturalmente, scusate questo inciso, che non è che il teatro è rimasto identico per tutto il Medioevo. Sappiamo che siamo nel 1516, è già iniziato l'umanesimo, siamo già in pieno Rinascimento, per cui c'è stato un processo di riscoperta della cultura classica. Sappiamo anche, d'altra parte, che il teatro ha cominciato a uscire dal contesto tipicamente ecclesiale, sta ritornando a essere una attività laica, sociale, civica. Sappiamo che le corti hanno ormai anche un ruolo propulsivo, cominciano ad esserci le compagnie teatrali diciamo sostenute dal sovrano che le paga, e perciò queste compagnie cominciano ad avere dei loro chiaramente repertori piuttosto complessi. Perciò possiamo aspettarci naturalmente che la Mandragola sia un'opera, diciamo, in qualche modo matura, in qualche modo più complessa del tipico teatro medievale, un'opera che recupera anche la lezione classica. Machiavelli era un intellettuale, un uomo colto, di buone letture, si era confrontato con i classici greci e latini, pertanto doveva essere in grado di fare tesoro di questa lezione. Quello che però non possiamo aspettarci, che io ho rilevato con grande sorpresa rimettendo mano alla Mandragola per preparare questa puntata, è che la Mandragola non è soltanto un'opera migliore di quella che avrebbe potuto essere un'opera teatrale medievale, ma è un'opera perfetta. Spendo con idea precisa questa parola impegnativa, perché veramente la Mandragola è sorprendente nella sua perfezione. Ora, cosa intendo dire con questo? Beh, intanto dico che è un'opera che anche da un punto di vista dell'intreccio comincia a ripresentare le classiche figure che erano tipiche del teatro romano: il servo sciocco, il servo furbo e intrigante, l'innamorato e l'innamorata, il padrone di casa che deve essere beffato perché i due amanti possano soddisfare il loro sogno, e così via. Ma lo propone con un intreccio che è molto più complesso, anche con una durata narrativa dell'opera certamente maggiore dei classici latini ai quali palesemente si ispira. In realtà la perfezione della mandragola però non sta tanto in questo, ma in tante altre cose che vi racconto dopo la pausa musicale. Ho scelto per voi, siccome nella mandragola compare una donna di polso, è una cantante anche questa di polso, Carmen Consoli con Signor Tentenna.
Carissimo signor Tentenna, non è facile assumersi il rischio di una scelta e servirsi addirittura di parole proprie. Mimetizzarsi e vivere di luce riflessa in fondo ad acque torbide. Tra miseri, inganni e menzogne, complessi di inferiorità, ingombranti manie di grandezza. Signor Tentenna, non è motivo di vergogna il non saper centrare alcun bersaglio, l'aver mancato l'ennesimo colpo irrimediabilmente. E ben poco importa se tua moglie non fa altro che piangere, ossessionata dal sentore dei tuoi numerosi tradimenti, ingurgita ignoti, dolori ed elevate dosi di calmanti. È ormai consuetudine, signor Tentenna, perdersi d'animo, non essere all'altezza delle proprie ambizioni e sgomitare per distinguersi dal branco. L'ignoranza è un non trascurabile complesso, una voragine. La si può occultare nel silenzio, scansando il pericolo di un mite confronto diretto. Signor Tentenna, non è motivo di vergogna il non poter vantare alcun talento, l'aver rincorso l'ennesimo treno inutilmente. E ben poco importa se tua moglie non fa altro che piangere, ossessionata dal sentore dei tuoi numerosi tradimenti, in fondo non ha tutti i torti e non è fatto un caso se amanti, amici e sogni si dileguano. Il cane sul balcone aspetta da mesi il privilegio di una passeggiata, eppure la sera fedelmente esulta al tuo rientro. Chiede perché mai sia così misera la vita.
Questo era Signor Tentenna di Carmen Consoli e io vi stavo raccontando della Mandragola di Niccolò Machiavelli. Allora, dicevo, perché è perfetta la Mandragola? Nel senso, è molto superiore, secondo me, ai classici latini ai quali si ispira. Naturalmente, ammesso che sia concesso di fare paragoni tra grandissimi teatranti e tra grandissimi scrittori come Plauto e Machiavelli. Beh, perché Machiavelli fa un'azione piuttosto interessante e anche complessa. Voi sapete che nel teatro latino tipicamente c'era l'innamorato e l'innamorata e poi a sorvegliare l'innamorata un padre, qualche capofamiglia, il Miles Gloriosus di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, sciocco, stupido, miserevole e così via. Qui a sorvegliare l'innamorata c'è in realtà il marito, per cui ci muoviamo su un campo che da un punto di vista morale è scivoloso. Il nostro innamorato, che si chiama Callimaco, non si è innamorato di una ragazza libera, ma si è innamorato di una matrona fiorentina, una donna avveduta, virtuosa, saggia, che ha la sfortuna di essere sposata a un uomo stupido, che però è il suo legittimo marito. Quindi Machiavelli ci sta segnalando che l'amore tra questi due va a muoversi su un piano diverso e più problematico di quello dei classici latini che anche il suo pubblico doveva avere presente. D'altra parte è inizialmente, ed è questo tutto l'intreccio della commedia, è inizialmente impreciso anche parlare di amore, perché noi abbiamo uno spasimante e dall'altra parte una che assolutamente non ne vuole sapere, ma che è fedele al marito. Qual è l'intreccio? Che con l'aiuto di alcune strane figure di parassiti, scrocconi, servi intriganti, che sono insomma materiale tipico della commedia, l'innamorato ottiene, con un trucco che è appunto legato a questa pianta della mandragola che avrebbe virtù afrodisiache, fecondative, secondo la medicina insomma, un po' approssimativa del 500. Allora, praticamente convincono il marito stesso a partecipare all'adulterio. Cioè lo convincono che per soddisfare il suo bisogno di paternità è necessario dare questo farmaco alla moglie, ma che il primo che poi avrà rapporti con la moglie morirà e che perciò è necessario, diciamo, usare un poveretto che si sacrifichi in modo che poi il marito abbia, diciamo, la possibilità finalmente di avere un figlio dalla moglie legittima senza dover morire per gli effetti negativi della droga. Capite che è una spiegazione così, così sciocca che solo un uomo definito il più stupido di Firenze ci può cascare. Però il marito ci casca, ma non è solo questo il problema, è che trova nella sua da benaggine la complicità di una serie di figure tutte corrotte, tutte mosse da bassi interessi e che pure dovrebbero essere coloro che maggiormente dovrebbero avere a cuore la tutela dell'onore familiare di questi due sposi. La madre della sposa, la quale è interessata sostanzialmente che la figlia abbia un figlio in modo che l'eredità sia sicura, un frate imbroglione, avido, che può essere corrotto. Allora, di fronte a questo assedio, il marito, il presunto medico, la madre, il confessore, alla fine la sposa capitola, no? Lei che era inizialmente la più virtuosa sarà alla fine colei più interessata in un certo senso alla corruzione, che è il tema centrale della commedia. Ora, è facile vedere in questo una figura in fondo di Machiavelli stesso, che era un acceso repubblicano che per tutta la vita ha desiderato di vedere in Firenze una repubblica, una dimensione di libertà civile, e che poi si è trovato però a essere in un certo senso l'unico onesto, l'unico retto in un contesto politico di volta gabbana, di persone come Pier Capponi inadatte al ruolo, e alla fine ha fatto del suo modello il principe Valentino, un essere amorale ma che almeno andava al successo. In un certo senso Lucrezia fa lo stesso ragionamento: non si può essere casti, non si può essere virtuosi in un mondo che è in realtà profondamente, intimamente corrotto. E in questo senso volevo dirvi che La Mandragola è secondo me una commedia perfetta, perché si ricollega direttamente con un balzo all'indietro di anche altri secoli in più al teatro politico di Aristofane, di cui noi non abbiamo parlato, ma che è un commediografo greco di grandissima importanza, ma lo supera, perché laddove Aristofane era interessato a una critica politica diretta dei propri avversari, degli avversari della propria fazione, Machiavelli fa una riflessione sociale che è però di taglio filosofico e generale. In un certo senso, con la Mandragola, Machiavelli inventa il teatro politico. Per uno che in fondo non faceva neanche il teatrante di professione, lo ammetterete, mi sembra un grandissimo risultato. Vi ricordo che Oggi Parliamo di Libri va in onda il giovedì alle 19.10, in replica il venerdì alle 8.30 del mattino. Il nostro tempo è terminato, perciò vi ringrazio di avermi ascoltato. Da Roberto Sedda, come al solito, l'augurio di fare in questa settimana delle buone letture. Noi ci sentiamo fra 7 giorni, parleremo di un'altra bellissima opera teatrale del XVII secolo, Fuente Ovejuna di Lope de Vega.